Cari ascoltatori Ave Maria, un saluto a voi tutti ed eccoci qui insieme nella nostra consueta tavola rotonda dell'ultimo martedì del mese. Questa sera, cari amici, la nostra tavola rotonda è tutta dedicata alla famiglia. Stasera parleremo di famiglia, soprattutto parleremo della famiglia cristiana e sempre focalizzando la nostra attenzione, soprattutto all'apertura alla vita che è insita nella famiglia cristiana. Quindi, diciamo, per trattare questo argomento abbiamo invitato, quindi sono in collegamento con noi, Padre Settimio Maria Manelli, che
Ave Maria Antonio.
sì, Ave Maria, Padre Settimio, ecco, ricordo ai nostri amici che ci seguono da casa, nonostante un po' l'ora. Ecco, delle 21, qui siamo in concorrenza con la televisione, ecco, però speriamo che ci seguano parecchie persone. Padre Settimio, la presentazione, no? Teologo, biblista, docente anche nei seminari, ricordo appunto vari libri che Padre Settimio ha scritto, soprattutto uno che mi è stato di grande aiuto a me personalmente, proprio sulla conoscenza della Bibbia. Ecco, quindi Padre Settimio lo abbiamo chiamato in veste proprio di teologo, no? Della teologia morale. E poi abbiamo con noi Anna Maria Manelli, Anna Maria San Giorgio Manelli, quindi Anna Maria non ha
Ave
bisogno di
Maria, Ave
presentazioni.
Maria.
Maria, Anna, e quindi conduttrice, no? Sulla radio Buon Consiglio dell'appuntamento con il settimanale di Padre Pio, diciamo stasera abbiamo un po' invertito i ruoli, no? Cioè, sono io che presento e Anna Maria, ecco, ci accompagnerà nella veste di madre di famiglia, direi, di madre di famiglia, oltre che, vabbè, sappiamo, conduttrice
Ma io
della radio.
devo riconoscere che Antonio mi ha introdotto nell'arte della conversazione con nessuno, perché quando si parla in radio non si vede nessuno.
Non si vede nessuno.
Fedeli che seguono Radio Buon Consiglio, è stato mio maestro, ecco.
No, beh, ecco, beh, qui voglio appunto aprire questa cosa, no? La conoscenza con Anna Maria è di vecchia data, perché io ricordo proprio, no, che lei è stata con lei, con Pio Manelli, miei maestri, no? Mi hanno preparato a diventare terziario francescano dell'Immacolata. Vabbè, lasciamo perdere, diciamo, gli anni che sono passati, però questa sera, ecco, Anna Maria, proprio come madre di famiglia, madre di 9 figli, ecco, quindi qui l'apertura alla vita, e però io farei iniziare a Padre Settimio, ecco, dicendogli un po' di, così, di darci dei lumi. Su come Dio ha inteso la famiglia e quindi com'è la famiglia cristiana, come dovrebbe essere la famiglia cristiana, soprattutto per quanto riguarda questo aspetto della trasmissione della vita, no? Ecco. Quindi, Padre Settimio, vediamo un po' insieme, ecco, questo fondamentale
Antonio,
punto.
io suggerisco di iniziare con una
Dare.
preghiera, se sei
Esatto,
d'accordo.
iniziamo con una preghiera.
Ecco, così il Signore ci illumina
Sì,
e
ci guidi nell'Ave Maria, sì.
ci aiuta a discernere la sua volontà e a seguire la sua via, quella che ci ha indicato. Ecco, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Ah.
Ave Maria, piena di grazia. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Santa
Maria,
Maria, Madre di
Madre di Dio,
Dio, prega
prega
per
per
noi
noi
peccatori,
peccatori,
adesso e
adesso e nell'ora
nell'ora
della
nostra.
nostra morte.
Amen.
Amen. Invochiamo lo Spirito Santo, vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Prega
Cuore Immacolato di Maria, prega
per noi.
regina delle famiglie, prega
Prega.
per noi. San Giuseppe, prega
Prega.
per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, senz'altro è una grande opportunità fare questo nostro incontro il giorno dopo il matrimonio della Madonna con San Giuseppe. In effetti la Santa Liturgia ha celebrato proprio ieri la festa dello sposalizio della Madonna con San Giuseppe, quindi questa trasmissione cade provvidenzialmente proprio il giorno dopo. E non so se è stato scelto proprio Antonio
Beh,
questo giorno per questa ricorrenza oppure è
è una
capitato.
fortunata coincidenza, eh.
Ecco bene, allora ringraziamo la Madonna e San Giuseppe e li stiamo ancora festeggiando. In Oriente si festeggiavano un paio di settimane i matrimoni, quindi siamo nel pieno della festa. Bene, e dico, è una felice coincidenza perché la famiglia cristiana è una famiglia cristiana e ha il suo fondamento proprio nel matrimonio voluto da Dio all'origine del mondo, ma poi diciamo, ha il suo modello supremo proprio nel matrimonio di Maria Santissima, il matrimonio virginale casto di Maria Santissima con San Giuseppe, e arricchito dalla grazia straordinaria della concezione virginale di Gesù Cristo, nostro Signore, il Verbo di Dio. E Maria Giuseppe con Gesù bambino diventano il modello da 2000 anni fino alla fine dei secoli, il modello di ogni famiglia dell'umanità, ma soprattutto certamente per la famiglia cristiana, nella speranza che poi tutte le famiglie del mondo possano riconoscere la grandezza di questo modello. In effetti diciamo che lascia nella sofferenza e lascia perplessi, è proprio che abbiamo avuto la famiglia più santa, più grande, inarrivabile nella storia dell'umanità e quanti pochi la prendono a modello, quanti pochi ancora la conoscono. Possiamo dire, va bene, 1 miliardo di cristiani conoscono la Santa Famiglia, 1 miliardo e mezzo. Ma gli altri 5 miliardi e mezzo, se siamo 7 miliardi di uomini, non ne sanno niente. Ecco. Quindi davvero, davvero c'è da rimboccarsi le maniche e darsi da fare per far conoscere questo splendore all'umanità. E dovremmo farlo più efficacemente rispetto ai nostri padri, ai nostri antenati. Perché più efficacemente? Perché abbiamo dei mezzi che i nostri padri si sognavano per trasmettere il Vangelo, come la radio. Buon Consiglio è uno di questi mezzi, come internet, come ancora la stampa, come qualsiasi altro mezzo. Mezzi di comunicazione sono mezzi per trasmettere anzitutto le meraviglie di Dio e quindi la Santa Famiglia. Dunque, ringraziamo la Provvidenza, prendiamo a modello la Santa Famiglia di Nazareth per tutte le nostre famiglie e cerchiamo di vivere secondo questo modello. Ecco, amiamolo, ammiriamolo, ma anche imitiamolo. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica ha voluto raccogliere in alcuni numeri. Soprattutto mi riferisco a quella parte dei sacramenti che riguarda i sacramenti, ha voluto raccogliere in alcuni numeri la dottrina della Chiesa sul matrimonio e dunque sulla famiglia. È dal numero 1601 in poi. Ecco, adesso vi dico subito dove finisce. Un po'. Ecco, fino al numero 1658. Dunque abbiamo qui una sintesi davvero formidabile della dottrina sul matrimonio e perciò anche sulla famiglia, anche se certamente la famiglia ha diciamo, viene trattata anche non solo sotto l'aspetto sacramentale, come in questi numeri, in cui si parla del sacramento del matrimonio, ma a tanti altri aspetti. E a proposito, volevo rimandarvi ad alcuni documenti fondamentali nel Magistero della Chiesa più recente, a cominciare dalla lettera enciclica Caste Connubii di Papa Pio XI del 1930, ecco proprio sulla grandezza della famiglia cristiana. E poi abbiamo ancora un documento importantissimo, la lettera enciclica di Papa Paolo VI, 1968, quindi dopo 38 anni, però quell'altra era prima della guerra, la seconda guerra mondiale, questa è dopo, proprio nel 68, un periodo turbolentissimo nella storia dell'umanità, ecco, e dell'Italia, della Chiesa anche. E quindi le indicazioni di Papa Paolo VI nell'Umane Vitae, nell'enciclica Umane Vitae, soprattutto sulla difesa della morale matrimoniale, ecco. E quindi anche questo è un punto di riferimento. Poi abbiamo di Giovanni Paolo II la Familiaris Consortio, un'esortazione apostolica, anche questa molto importante, e questa siamo un po' più avanti ovviamente negli anni, esattamente sembra che l'80, aspettate un secondo,
Nell'81, se non mi sbaglio.
81, 29 22 novembre 1981. Ecco, poi abbiamo vi dicevo, vari interventi, ecco, si parla continuamente della famiglia, documenti magisteriali, e poi abbiamo la sintesi nel 93-94 nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E, ecco, allora nel Catechismo vediamo un attimo di affrontare un po' l'ordine così come viene qui esposto. Non so se ce l'avete sotto mano, ma comunque è facile. Vediamo anzitutto la distinzione dei paragrafi. Allora, il sacramento del matrimonio, poi il primo paragrafo, il matrimonio nel disegno di Dio, e questo ci interessa molto. Ecco. Poi il secondo, la celebrazione del matrimonio, è il numero che riguarda il sacramento, quindi sì, ovviamente si fa anche riferimento al sacramento, alla celebrazione del sacramento, il consenso matrimoniale, gli effetti del sacramento del matrimonio, è quello che poi si vive in famiglia, ecco, tutto l'effetto di questo grandioso sacramento, sacramentum magnum. Poi i beni e le esigenze dell'amore coniugale, ecco, e poi la famiglia come chiesa domestica, numeri 1655 fino al 58. Anzitutto il matrimonio nel disegno di Dio. Ecco, la Sacra Scrittura si apre con la creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1, versetti 26 e 27. E come si chiude la Sacra Scrittura? Con la visione delle nozze dell'agnello. Quindi si comincia con la prima coppia, ecco, diciamo così, unita, e poi finisce tutta la Bibbia con le nozze dell'agnello, le nozze eterne ovviamente, e tutta l'eternità sarà così, una celebrazione di nozze eterne dell'anima con il Salvatore. Quindi vedete, tutto è posto, diciamo, come una inclusione letteraria sotto il segno della famiglia, tutta la rivelazione scritta. Dice il Catechismo, da un capo all'altro la Scrittura parla del matrimonio e del suo mistero, della sua istituzione e del senso che Dio gli ha dato, della sua origine e del suo fine, delle sue diverse realizzazioni lungo tutta la storia della salvezza, delle sue difficoltà derivate dal peccato e dal suo rinnovamento nel Signore. Ecco, il Signore viene a rinnovare la famiglia, quando, e a rendere ancora più solida, se vogliamo, quando lo sappiamo bene, nel capitolo 19 del Vangelo di San Matteo, Gesù viene a ristabilire proprio l'ordine voluto da Dio. E ricordate, no, quando gli domandano sul divorzio, ecco, adesso ve lo prendo, 19:3. Matteo 19:3. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Come risponde Gesù? Gesù risponde rifacendosi a ciò che fece il creatore dall'inizio. Disse Gesù: non avete letto che il creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così, dice Gesù, non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Ecco, pazienza, avevo dimenticato di chiudere il telefono. Scusa, stanno chiamando, mi spiace. No, perché poi se no entra nel computer. Ecco, così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Pensate che grandezza, ecco, che opera Gesù qui, no? 2000 anni fa. Gesù ristabilisce un qualcosa di grandioso, l'unione indissolubile degli sposi come opera divina. L'unione degli sposi è un'opera divina, l'opera del creatore dal principio, quando il creatore ha fatto il cielo, ha fatto la terra, ha fatto la vegetazione, ha fatto le stelle, ha fatto gli animali, ha fatto l'uomo, come l'ha fatto l'uomo, capite? Proprio in quel contesto grandioso della creazione, Dio ha fatto l'uomo e la donna e li ha uniti con un vincolo sacro e santo. Ecco, capite? È qualcosa di grandissimo. Come abbiamo potuto noi pensare a dividere ciò che Dio da principio, proprio in quel momento grandioso, ha fatto come una cosa unica? Ecco, come abbiamo potuto pensare di farlo? Allora Gesù ristabilisce l'ordine, ma non solo, poi Gesù ovviamente eleva questa unione a sacramento, perché il matrimonio è sacramento istituito da Gesù, e quindi il sacramento vuol dire un segno sensibile della grazia di Dio. Quindi gli sposi, quando sono fedeli, nella misura in cui sono tra loro fedeli e si amano in Gesù Cristo e sono aperti alla trasmissione della vita ed educano i figli che Dio vorrà mandare loro, nella misura della loro fedeltà, del loro amore, della loro pazienza, del loro sostegno reciproco, loro sono un segno sensibile della grazia di Dio. E quindi chi vive con loro, chi entra in contatto con loro, viene a contatto con questo magnum sacramento, con questo sacramento straordinario. Ecco, e questa è la famiglia, capite? Il fondamento della famiglia, si dice che è la cellula della società, che diciamo è tutto, la dissoluzione della famiglia è la dissoluzione della società, è quello che stiamo vedendo, no? Sotto i nostri occhi, continuamente sotto i nostri occhi. Proprio perché la famiglia è qualcosa di così grandioso, Dio ha voluto sostenere la famiglia con questo dono straordinario che è il sacramento, l'unione dell'uomo e della donna è così grandiosa perché rispecchia, no, l'opera creatrice, la volontà suprema di Dio creatore in quel momento straordinario, come abbiamo detto, proprio perché è una cosa così grande, non si può banalizzare, non si può paragonare a nient'altro. Ecco, allora, la benedetta e santificata con la grazia sacramentale. Ma la famiglia è sostenuta proprio dal sacramento, dal sacramento. Ecco perché il catechismo si sofferma proprio a spiegare molto bene il sacramento. E comunque, ecco, andiamo a vedere avanti. Ecco, il matrimonio nell'ordine della creazione, il 1603. Ovviamente non potremmo vedere tutti questi numeri, certamente, se no perché non ci vorrà qualche ora. Io ovviamente poi vado un po' a tagliare, leggo solo appunto questi fondamenti che già abbiamo illustrato brevemente. L'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal creatore, è strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale. Questa comunione di vita e di amore è stabilita dal patto coniugale. Dio stesso è l'autore del matrimonio. La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del creatore. Il matrimonio non è un'istituzione puramente umana, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli nelle varie culture, strutture sociali, attitudini spirituali. Queste diversità non devono far dimenticare i tratti comuni e permanenti. Sebbene la dignità di questa istituzione non traspaia ovunque con la stessa chiarezza, esiste tuttavia in tutte le culture un certo senso della grandezza dell'unione matrimoniale. Ecco. Poi vado avanti, Dio che ha creato l'uomo per amore lo ha anche chiamato all'amore, vocazione fondamentale e innata di ogni essere umano e perciò appunto pensiamo subito al matrimonio. Ecco, che l'uomo e la donna.
Padre Settino, scusami se ti interrompo, no? Però ecco, permettimi proprio, sai, adesso seguendoti, viene proprio spontaneo, no? Farsi una domanda, forse una domanda un po' anche scontata, no? Allora, se noi domandassimo a due giovani, ecco, che vogliono, si dice, convolare al nozzo, insomma, si vogliono unire in matrimonio, noi dicessimo, ma come vorreste la famiglia? No? Come vorreste, vorreste che la vostra unione sia forte, sia un'unione profonda, sia, io ricordo le parole di padre Stefano Manelli che diceva, matrimonio non è passione, è missione, no? Mi ricordo queste parole di padre Stefano, che dicono tanto, cioè dicono il matrimonio diventa una missione, abbiamo sentito, no, l'apertura alla vita, l'amore coniugale, unitivo, procreativo. Allora, chi è che si augura una famiglia debole, diciamo, vulnerabile agli assalti, perché sappiamo che la famiglia, lo sappiamo, no? È soggetta a tante forze, chiamiamole centrifughe, no? Io credo che i giovani direbbero, ah no, io voglio una famiglia forte, io voglio un legame forte, io voglio. E tu hai spiegato in questo momento che questo è il disegno di Dio, cioè il matrimonio, che è un sacramento, dà la forza del sacramento. Cioè, la famiglia è, non so se è giusto il termine, no? Ontologicamente, no? È concepita da Dio per l'unione di due esseri umani che formano una carne sola. Allora sai che cosa stavo pensando? Che se tutti i ragazzi conoscessero bene questa realtà, no? Tutti si sposerebbero, tutti si sposerebbero, no? Perché è come se io dicessi, ti piacerebbe avere una bella dote, una bella situazione di partenza, no? Florida, sicura, economia, insomma, lavoro. Oppure vorresti così accettare delle situazioni di precarietà, oppure per esempio un adulterio, no? Cioè queste cose che potrebbero intervenire. Ecco, questo è molto interessante, cioè non so se il termine ontologico va bene, ma insomma è un fatto intrinseco dell'unione tra l'uomo e la donna, diciamo così, attingere alla forza di un sacramento, no? Cioè, dovremmo essere tutti favorevoli al matrimonio, no?
Sì, diciamo se avessimo tutti una visione cristiana e correttamente cristiana, senz'altro è un bene desiderabile, certamente, è un sacramento, quindi, però diciamo nella realtà non è così e forse possiamo domandarci perché non è così. Perché non è così? Come mai? Che cosa è successo? Io spesso dico, no, che 30 anni fa, proprio all'inizio degli anni 90, forse proprio nel 90-91, quando inizio il noviziato, avevo un compagno di noviziato, un frate americano, il quale mi disse, io me la ricordo ancora questa cosa, per noi americani, fino a qualche anno fa, la famiglia italiana era il modello della famiglia. Perfetta proprio, la famiglia italiana perché è una famiglia unita, una famiglia in cui c'è la fedeltà, insomma, la fedeltà tra gli sposi, in cui c'è la fede, in cui si lavora, in cui c'è la letizia, in cui poi c'è l'arte, c'è la musica, come in Italia, no? C'è tutta questa bellezza, no? La cura anche dello spirito umano, ecco, secondo la legge di Dio, quindi c'è lo sport, c'è tutto. Ecco, però soprattutto c'è la fede, la famiglia cristiana unita, fedele e piena di fede, dove si prega. Questo era nel 90. Io dicevo sì, in effetti ancora abbastanza, soprattutto nel centro-sud era ancora forte abbastanza, ma da allora in poi c'è stata una decadenza sempre più a picco, insomma, sempre più in basso, anche in Italia. Direbbe la stessa cosa oggi quel frate? Io penso proprio di no, perché di fatto, ecco, succede proprio che non si ha la percezione della grandezza del matrimonio, ma purtroppo non si ha più nemmeno la percezione di Dio, non si ha più la percezione di se stessi, non si ha più la percezione della grandezza dell'uomo, dell'eternità a cui è destinato. Il destino mirabile che lo aspetta, il materialismo, no? L'edonismo hanno inciso profondamente anche nella struttura matrimoniale. Per cui tu dicevi perché i giovani si sposano? Ma se pensiamo che la maggior parte poi divorzia, allora forse, come dicevi tu, è solo passione. La missione del matrimonio non è proprio prevista in nessun modo. Ma perché siamo arrivati a questi livelli? Forse abbiamo parlato poco, abbiamo parlato male, abbiamo dato cattiva testimonianza, beh, ognuno si deve esaminare senz'altro, ma corriamo ai ripari, cerchiamo di trasformare, ecco, di trasformare i giovani e di dargli questa prospettiva corretta del matrimonio cristiano, no? Come grande sacramento, come presenza di Cristo. Io sento qualche famiglia, no? Cristiana che dice il matrimonio si sa che non è tra due, ma tra tre, cioè marito, moglie e Gesù Cristo, insomma, perché se parliamo di Gesù Cristo è la fine, ecco. Quindi Gesù Cristo c'è cioè la fede, i sacramenti, ecco, però capite, ci deve essere sempre Gesù Cristo. Allora, penso che ecco, come dicevi, far riscoprire la bellezza e la grandezza del matrimonio cristiano, anche la sicurezza, perché dà molta più sicurezza al matrimonio cristiano, sarebbe un modo per convincere i ragazzi, i giovani che si sposano a seguire questo cammino. Però, di fatto, la domanda ecco che volevo fare a te. Ma i giovani vogliono la sicurezza o preferiscono stare nell'incertezza, nella
Ecco,
fluidità?
il problema fondamentale, vedi, che credo influenzi le scelte, soprattutto di coloro che si sentono poi chiamati, no, a dare dare vita, no, alle loro vite, no? Cioè alla procreazione, all'unione con la donna. Che cosa accade secondo me? Accade che, come al solito, no? Il maligno, ma il mondo è paradossalmente anche la nostra stessa carne, no? I tre nemici di cui uno sta sempre in ombra, però lo vediamo perché emana un cattivo odore, diciamo così. Ecco, questi nemici della salvezza e quindi della felicità dell'uomo, in qualche modo possiamo dire, sdoganato. Ecco, il fatto che l'unione deve essere non coercitiva, deve essere libera, in qualche modo, come dicevi tu, l'edonismo, no, ha preso piede e quindi i comandamenti di Dio, non ce ne leverei neanche uno, vengono percepiti non come grazia, non come difesa, non come la benedizione di Dio, ma come dei vincoli ostativi, come qualcosa che ferma la cosiddetta libertà, che poi in realtà è un libertinismo, no? Credo che sia questo che abbia tanto deformato diciamo, l'istituzione dell'unione tra l'uomo e la donna. Cioè, purtroppo vengono percepiti la fedeltà, l'apertura alla vita. Non come delle benedizioni, non come delle cose che ci fanno diventare forti, che in qualche modo sono come una difesa alla dissipazione, alla disgregazione del matrimonio, no? E per cui si prendono queste alternative che sono riunioni di fatto, e poi adesso abbiamo le famiglie allargate e le ricostituite. E poi abbiamo le famiglie omosessuali, e poi abbiamo, ecco, che famiglie non sono, no? Per cui vedi, è veramente questo, come dicevi tu poc'anzi, no? Come mai, si sono offuscate, no? Queste, le coordinate, no? Che Dio ci dà, per essere felicemente uniti nel matrimonio. Ecco, Padre Settimo, prima però adesso di continuare, se mi consenti, no? Prima di dare naturalmente la parola anche a Anna Maria, permettimi di ricordare alle persone che ci stanno seguendo, che siamo in diretta, quindi loro possono intervenire in questa nostra tavola rotonda. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Oppure se volete usare, cari amici, il WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, cioè che fa capo a questo numero, potete lasciare le vostre osservazioni, domande, potete fare domande a Padre Settimio e Anna Maria, e poi la suora, no, ce le porgerà per dare una risposta. Allora, se siete d'accordo, facciamo un piccolo stacco musicale, un piccolo intermezzo, qualche minuto di musica e poi ci ritroviamo qui in diretta. Ave Maria.
Bene, sì, a dopo.
Molto bene.
Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta, no? Abbiamo appena ascoltato Padre Settimio che proprio ci diceva come il matrimonio è com'è il matrimonio nel disegno di Dio e quanto profondamente, ecco, dopo la creazione dell'uomo e della donna, fatta immagine e somiglianza di Dio, questo sacramento poi fatto da nostro Signore li porta all'unione perfetta, all'unione che poi dà luogo alla trasmissione della vita. È un fatto proprio molto, molto profondo. Ecco, Padre Settimio, allora vogliamo domandare un pochettino a Anna Maria, no? Che insomma potremmo quasi pensare che questo discorso, no? Ci potrebbe sembrare quasi utopico, no? Ma che ormai, cari miei, ormai quasi tutto perduto, no? Cioè le famiglie cristiane, ma quante ce ne saranno? Ci stanno, ecco, non è un'utopia. Io penso che Anna Maria ci possa fare proprio, oltre al suo esempio proprio concreto, no? Voglio ricordare che Anna Maria è madre di 9 figli, è proprio una famiglia cristiana, nel senso autentico del termine, e anche, no? Conosce un'altra famiglia modello, no? Quella che Padre Pio diceva, questa è la mia famiglia. Ecco,
Sì,
Anna
beh,
Maria, che cosa ci racconta?
io devo dire che ne ho conosciute anche altre di famiglie veramente cristiane, oltre a quella di mia suocera e mio suocero di cui tu stai parlando, veramente cristiane che hanno aderito al progetto di Dio sulla prole. Ce ne sono, non dobbiamo essere completamente negativi su questo. Ci sono molte giovani famiglie che perseguono, ecco, questo bel principio di aprirsi alla vita. Certo, i miei suoceri, papà Settimio e mamma Licia, sono stati veramente eccezionali. Non hanno messo limiti, anche perché hanno avuto tanti figli, perché mia suocera si è sposata molto, molto presto, 19 anni. Io purtroppo mi sono sposata più tardi e sono arrivata al limite della fecondità, della fertilità femminile. Non ne ho potuti più avere, con gran rammarico di Pio, che si dispiace sempre di aver avuto così pochi figli. In realtà, le gravidanze sono state 12, tre bimbi purtroppo, non hanno visto la luce. Ecco, devo dire che i miei suoceri hanno avuto un sostegno, morale in Padre Pio, li ha seguiti per tutta la loro vita, anche dopo la scomparsa di Padre Pio, sicuramente l'avrà seguiti dal cielo. E gli ha insegnato come procedere santamente nel vincolo del matrimonio, purificandolo da tutte le passioni, dall'egoismo, nell'indirizzarli verso l'apertura alla vita. Infatti, Padre Pio diceva ai miei suoceri, la famiglia è fatta per la vita, beata la famiglia numerosa. Anche la Bibbia dice, beato l'uomo che, parlando dei figli, beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Ecco. Quindi hanno fatto tante testimonianze, soprattutto mamma Licia, scrivendo il libretto in cui Padre Pio la esortava a essere forte nel continuare, perché avere tanti figli è una cosa bellissima, ma richiede impegno, sacrificio, generosità, coraggio, ecco. Quindi è quello che io ho cercato di fare anche nella mia vita. Non è facile andare avanti,
facendo rinunce, combattendo contro il mondo, perché il mondo ci porta in altre direzioni, quindi non ascoltando le mode, non ascoltando le critiche, non ascoltando nulla, ma cercare di fare la volontà del Signore, soprattutto nell'apertura della vita. Ho dovuto combattere veramente, ogni figlio che nasceva era una lotta contro la società. Comunque non è possibile rifiutare la vita. Parlavo l'altro giorno con un ragazzo che si deve, cioè non è che si sposa, si accompagna, diciamo. E poi ho fatto pure a lui il discorso perché non ti sposi, eccetera, eccetera. E lui diceva, beh, io vorrò uno o due figli, massimo tre. Dico, e se il quarto? Che fai, rinunci al quarto? Il quinto? Come fai a rinunciare alla vita? Bisogna essere aperti alla vita. Niente, quindi... I giovani, come dicevi prima, sono combattuti, ma più che altro, oltre a non conoscere, io penso, questa bellezza del matrimonio cristiano, sono scoraggiati perché non hanno avvenire e la società stessa li ha condotti a un materialismo così totale, che non hanno levature spirituali, non le sentono, non ne hanno la necessità e quindi non si sposano. Non sposandosi, anche la famiglia diventa precaria. Non credo che vogliano una famiglia forte, non sanno cosa sia la famiglia forte. E la famiglia forte si basa proprio sul sacramento del matrimonio. Sacramento del matrimonio che ricorda è l'immagine, questa unione tra uomo e donna è l'immagine dell'incarnazione, che è l'espressione più forte dell'amore di Dio. Ecco, quindi che cosa devo dire? È veramente il nostro compito di famiglie cristiane costituite è quello di aiutare questi giovani a capire la bellezza del matrimonio attraverso il nostro esempio, attraverso la nostra vita e anche parlandone, dandogli coraggio.
Mi voglio scusare, Maria, mi sono ricordato di una cosa che non so, la vorrei dire perché mi sembra pertinente, no? Sì, ecco, tu come donna e come coppia avete proprio realizzato un matrimonio cristiano, aperto alla vita, e anche questo esempio, questi modelli, come per i coniugi Manelli abbiamo detto, hanno realizzato concretamente, certo guidati da Padre Pio che li ha aiutati, dicendo questa è la mia famiglia, no? Lui ha detto così, vuol dire che veramente otteneva da Dio, no? Anche dei veri e propri miracoli. Io che ho un po' approfondito la vita dei coniugi Manelli, mi ricordo che c'è stato a un certo punto, c'era la guerra, no? Quindi immaginiamoci oggi ci si spaventa, ah, mettiamo al mondo dei figli, ma potere d'acquisto, l'inflazione, non c'è lavoro, eccetera. C'era la guerra, ci stava la fame in Italia, no? Ebbene, Padre Pio riuscì a ottenere diciamo un lavoro, no? Per Papà Settimio, come responsabile di una certa struttura, e quindi praticamente davanti a questo orizzonte, no? Grigio, per non dire turbinoso, della guerra, della fame, eccetera, eccetera, lui riuscì a far avere ancora un lavoro, a far avere ancora una casa e a portare avanti una famiglia di 21 figli, di cui poi dopo sappiamo 13 sono soltanto coloro che sono sopravvissuti, insomma, tempi difficili. Poi allora si moriva di parto, i bambini morivano veramente come, poverini, no? Come mosche. Oggi c'è una percentuale di sopravvivenza al parto del bambino elevatissima. Allora invece i bambini spesso morivano alla nascita. Oh, però mi sono ricordato di un fatto che volevo dire, cioè in pratica su Lucia di Fatima, se non mi sbaglio, Padre Settimio, correggimi, insomma, intorno alla metà degli anni 50, con una intervista fatta a padre Agustin Fuentes, che si occupava, era incaricato, diciamo, della causa di beatificazione dei pastorelli, ebbe a dire delle parole che forse sarebbe meglio ricordare, e cioè la battaglia finale, più o meno disse così, adesso precisamente non mi ricordo, la battaglia finale tra il nemico, il diavolo, e Dio è sulla famiglia. 10 anni prima del 1968, qualcosa, 1959 credo fosse. Quindi Sor Lucia ha detto che in quest'epoca avremmo vissuto un'offensiva, non so come chiamarla, particolarmente cruenta del nemico, della nostra salvezza, proprio sulla famiglia. Lo scontro finale sarà sulla famiglia. E mi sembra che lei abbia detto pure così: o ci salveremo tutti o periremo tutti in questa cosa qui. E poi raccomandava la consacrazione, vi ricordate? La consacrazione al cuore immacolato di Maria, la devozione di sabati, di 5 sabati, e tutto quello che poi, no, è venuto fuori come la messaggio di Fatima, l'appello di Fatima, insomma, anche proseguito. Quindi,
Sì,
quanti di noi, è vero, Anna Maria, quanti di noi siamo coscienti di questo fatto?
a proposito della consacrazione, mi sembra che lo stesso Padre Pio, soprattutto poi dopo anche Padre Stefano, faceva consacrare i bimbi in pancia, ancora prima che nascessero. Questo per far capire quanto è importante la consacrazione alla Madonna. È una sicurezza, è diciamo una firma di salvezza, ecco, per il bambino che poi prosegue nella vita la sua fedeltà alla Madonna. A proposito del battesimo, Padre Pio voleva che si battezzassero subito i bambini, non si doveva aspettare l'età della cosiddetta ragione. Lui si lamentava coi genitori, mi ricordo di aver letto, si lamentava perché i genitori non l'avevano battezzato appena nato, avevano aspettato il giorno dopo, insomma, è cosa comprensibile per noi umani. Per Padre Pio era una sofferenza enorme essere diventato figlio di Dio più in ritardo, come pure la comunione. E in questo anche i miei suoceri lo facevano, avvicinare alla comunione, far ricevere la comunione ai figli molto piccoli, come voleva Papa Pio X del resto, no? Anche io ho fatto ricevere, seguendo i consigli di Padre Pio, ho fatto battezzare prima possibile. E la comunione anche a 5 anni. Perché? Perché dice no, ma un bambino troppo piccolo non capisce niente. Non è vero. Padre Stefano diceva dove manca dove c'è l'ignoranza, supplisce l'innocenza, cioè è più importante che venga ricevuta la comunione nell'età dell'innocenza, che non dopo, quando poi magari sapranno di più, ma saranno meno innocenti. Ecco, questi sono altri due punti seguiti da Papa Settimio e Mamma Licia sul consiglio di Padre Pio. Quella
Padre
consapevolezza.
Settimio, tu
Antonio,
che...
volevo leggerti questa frase sempre di quella lettera che Suor Lucia inviò al cardinale Carlo Caffarra, che fu incaricato di fondare il Pontificio Istituto degli Studi del Matrimonio. Appunto, è lì che Suor Lucia gli scrive: non abbia paura, perché chiunque lavora per la santità del matrimonio e della famiglia sarà sempre combattuto e avversato in tutti i modi, perché questo è il punto decisivo. Matrimonio, santità del matrimonio e della famiglia è il punto decisivo, quindi ci saranno sempre, sarà sempre avversato, e sappiamo che appunto l'ideologia corrente vuole distruggere il matrimonio fino a chiamare matrimonio ciò che matrimonio non può essere, come l'unione con lo stesso sesso, diciamo così, o appunto, ecco, quelle unioni, diciamo, false, diciamo, dei divorziati e risposati, ecco, è pure sbagliato dire risposati, il matrimonio cristiano è l'unico sacramento, quindi non si può ripetere il sacramento una volta che è fatto, ecco. E nel senso che, a meno che non sia dichiarato nullo, non ci può essere, ecco, nessun altro matrimonio. E dicevi, Antonio?
Sì, dicevo che queste testimonianze, no, Suor Lucia, abbiamo sentito anche, tu hai citato poc'anzi, vari documenti, no, che riguardavano la Castico Nubi 1930, poi quello del 1968, l'Umane Vitae di Papa Paolo VI, siamo arrivati alla Familiaris Consortio 1981, qualche altra cosa c'è stata, però, ecco, qui ti volevo un po' sentire anche in questo senso, però sembra che poi la Chiesa in qualche modo, non dico che non solo tiene queste cose che abbiamo detto, no, questa di Suor Lucia, le tiene dietro una tenda, no? Ma addirittura sembra quasi che abbia deposto le armi, cioè si sia un po' quasi rassegnata, non vorrei dire omologata, ecco, tu che ne pensi?
Ma io penso che in realtà ci sono tante strutture adesso, c'è la pastorale della famiglia, in ogni diocesi ci sta una commissione addirittura apposta, si fanno incontri. Il problema è che non si arriva al dunque, mi sembra di poter dire. Io non sono un esperto, non sono dentro questi ambienti, grazie a Dio direi. Ma perché alla fine non puoi dire quello che va detto, ecco, nel senso che il tema dell'apertura alla vita, ecco, è tragico che l'Italia cattolica, prevalentemente cattolica, è tra i paesi al mondo che hanno la denatalità più alta, cioè il minor numero di nascite, cioè, questo è veramente brutto, è orribile. Io vivo in Liguria e la Liguria mi sembra il primato in questo senso, purtroppo, e c'è un primato di aborti, un primato di denatalità. Ecco, allora parliamo di famiglie, allora parliamo dell'apertura alla vita, che è fondamentale. Il matrimonio c'è per la procreazione, crescete e moltiplicatevi, è il comando di Dio all'umanità, serve per questo, no? E quindi se non insistiamo e non rafforziamo questo e non incoraggiamo i giovani, ecco, a avere una fede forte nell'aiuto di Dio, perché è vero che è molto più difficile oggi rispetto a io quello che mi sento dire, no? Mia nonna ha avuto 21 figli, mia mamma insomma 12 gravidanze, sì, altri tempi, è vero, erano altri tempi, ma come è stato detto, bisogna incoraggiare, che io sento anche un proverbio vecchio, non so quanto sia antico: Dio manda il bambino col suo panierino, quindi se ti manda il figlio, ti manda pure il modo di mantenerlo, ecco, certamente ti devi dare da fare, devi avere una vita cristiana, certamente diciamo, il lusso per grazia di Dio non c'è, ma per grazia di Dio non c'è. Volevo dire, forse non è stato ancora detto, che Anna Maria è mia mamma, insomma, e quindi ringrazio il Signore perché mi ha dato questa mamma e questo papà, ovviamente, ecco, e soprattutto perché sono stati dei veri testimoni e la loro testimonianza io la uso come un valido sussidio, diciamo, e sostegno per la predicazione, perché ho un esempio sotto gli occhi, cioè, non sotto gli occhi, ci sono stato dentro un esempio così, oltre che quello, prima ancora quello dei nonni, ma diciamo quando il nonno è morto io ero piccolissimo, quindi non ho avuto molto a che fare, anche se con la grande famiglia sì, però diciamo, ringrazio il Signore per questo, ecco, perché la famiglia cristiana è davvero un potente mezzo di santificazione. Ecco, quindi
Ecco,
sì,
no,
prego, mamma.
scusa se ti interrompo.
Sì, no,
A proposito di un'altra cosa che diceva Padre Pio, parlando tu di noi, ecco, mi ricordo che Padre Pio, sia nella famiglia, cioè nella famiglia dei nonni, di Papà Settimio e Mamma Licia, voleva che i giovani che si avvicinavano al matrimonio scegliessero la persona giusta. Ora, che significa la persona giusta? Non significa che doveva avere chissà quali ricchezze o chissà quale lavoro prestigioso. Doveva essere cristiano. Molte volte, soprattutto alle cognate che andavano, alle zie che andavano a chiedere consiglio a Padre Pio sul futuro, sul fidanzato, diciamo, diceva, la prima cosa che chiedeva: è cristiano? Se non era cristiano, caccialo via, e grandi pianti, con grandi pianti delle giovani che andavano a chiedergli consiglio. Non era. Era irremovibile, non si muoveva, doveva essere cristiano. Ecco, allora dicevo a Padre Settimio, papà tuo, Pio e io ci siamo incontrati, eravamo tutti e due cristiani, avevamo tutti e due gli stessi ideali, tutti e due eravamo aperti alla vita. Ecco.
E Padre Pio vi ha benedetto.
Ah, sì. E poi
Benedetto.
si conferma, no, che l'albero buono dà i frutti buoni e gli alberi cattivi danno i frutti cattivi. Ma diremmo proprio quasi
Sono
noi.
proprio dei miracoli.
Oh, dunque, vorrei poi dire proprio per ultimo, no, accennare pure a questo fatto, no, perché non è che noi ignoriamo la modernità, no? Beh, che cosa sta succedendo poi tra le altre cose sul profilo dell'apertura alla vita, no? Prima i figli, come abbiamo sentito, no? Noi vogliamo avere i figli dopo 3 anni, per 3 anni vogliamo viaggiare, eccetera. Questo si dice così, no? Poi a un certo punto dice, va bene, adesso vogliamo un figlio, no? E il figlio non arriva.
Non è vero, è vero.
No, poi che succede? No, poi succede quella tragedia che conosciamo, no? Cioè, fecondazione in vitro, embrioni soprannumerari che vengono bambini, insomma, messi
Genova.
sotto ghiaccio, uteri in affitto, cioè, ecco, è questo poi che sta straziando, no? Come poc'anzi accennava Padre Settilio, no? Perché è l'ultimo, no? È l'ultima, l'ultimo confronto, l'ultima lotta, perché si è proprio snaturata la funzione proprio, ecco, la culla dell'uomo, ecco, è diventata per tanti bambini, ci sono dei bambini che aspettano sotto ghiaccio di nascere. E questa è una realtà terribile, quindi sono il corollario di quello che dicevamo poco fa. Ecco, beh, io vi devo avvisare, cari
Sì.
Anna Maria e Settimio, che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ecco, e quindi ci dobbiamo salutare un po' a malincuore, perché direi che il tema è poi talmente vasto che insomma potrebbe essere ripreso.
Sì, senz'altro.
Sì, quindi ecco, un'ultima parola proprio, Settimio, anche Anna Maria, volete dire l'ultima cosa, poi andiamo in chiusura, ecco.
Mamma?
No, bisogna incoraggiare questi ragazzi e insegnargli a cercare, a volgere lo sguardo verso l'alto, perché sono ormai pieni di materialismo, pensano che stare insieme sia solo godimento e non si prendono la responsabilità di vite altrui, cioè dei figli. Hanno paura, è l'alibi e l'incertezza del futuro, ecco. Però se si fondassero un pochino su Cristo, andrebbero più veloci verso l'apertura alla vita, ecco. Dovrebbe, altro che nuova evangelizzazione se ci vuole.
E comunque sì, i sacramenti, i comandamenti e le virtù cristiane. Ci vuole senz'altro ecco, una fede, una grande fede, che genera una grande fiducia nella Divina Provvidenza, ma per questo ci vuole coerenza di vita, quindi i comandamenti, osservanza dei comandamenti, i sacramenti frequenti, confessione e comunione, la preghiera e la penitenza. Io volevo finire con questa esortazione della Familiaris Consortio, che è una preghiera alla Santa Famiglia, se sei d'accordo, Antonio.
Sì, altro che.
Allora, prima si invoca San Giuseppe, uomo giusto, lavoratore instancabile, custode integerrimo dei pegni a lui affidati, custodisca le famiglie, le protegga, le illumini sempre. Che la Vergine Maria e Giovanni Paolo II. Che la Vergine Maria, com'è madre della Chiesa, così anche sia la madre della Chiesa domestica, la famiglia, e grazie al suo aiuto materno ogni famiglia cristiana possa diventare veramente una piccola Chiesa nella quale si rispecchi e riviva il mistero della Chiesa di Cristo. Sia lei, l'ancella del Signore, l'esempio di accoglienza umile e generosa della volontà di Dio della vita. Sia lei, madre addolorata ai piedi della croce, a confortare le sofferenze, asciugare le lacrime di quanti soffrono per le difficoltà delle loro famiglie. E Cristo Signore, Re dell'universo, Re delle famiglie, sia presente come a Cana in ogni focolare cristiano a donare luce, gioia, serenità e fortezza. A Lui, nel giorno solenne dedicato alla sua regalità, è stata scritta il giorno di Cristo Re, chiedo che ogni famiglia sappia generosamente portare il suo originale contributo all'avvento nel mondo del suo regno. Regno di verità e di vita, di santità e di pace, verso il quale è in cammino la storia. A Lui, Gesù Cristo, Re, a Maria, a San Giuseppe, affido ogni famiglia, alle loro mani e al loro cuore presento questa esortazione. Siano essi a porgerla a voi tutti. E io vorrei concludere dando una benedizione a tutte le famiglie che ci ascoltano, a tutte le famiglie dell'Italia e del mondo. Per intercessione dell'Immacolata e di San Giuseppe, vi benedica tutti, Signore Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen. Allora ringraziamo Padre Settimio,
Grazie.
ringraziamo Anna Maria, ringraziamo naturalmente tutti coloro che ci hanno seguiti in questa nostra tavola rotonda, e ringrazio naturalmente la suora che dalla regia ha curato un po' la parte tecnica di questa trasmissione. Vi ricordo, cari amici, che le nostre tavole rotonde si tengono ogni ultimo martedì del mese e quindi ci risentiremo il 28 febbraio, a Dio piacendo. Questa piccola trasmissione viene poi dopo, diciamo, messa come, data come podcast, viene questo file, viene poi dato anche su internet e quindi lo potrete trovare anche lì. Io ringrazio di nuovo i nostri ospiti, saluto a tutti voi, a risentirci. Ave Maria.
Ave Maria, grazie a te, Antonio.
Ave Maria.